Questa volta, stamattina, parleremo una decina di minuti sulle stelle binarie che sono state già in qualche modo già richiamate nelle varie relazioni. Perché sono importanti le stelle binarie? Perché innanzitutto le binarie sono importanti per misurare un parametro fondamentale in astrofisica, stellare soprattutto, che è la massa delle stelle. Rappresenta la misura delle masse delle stelle. Questa è l'unica misura diretta, diciamo, che abbiamo di, tra virgolette, pesare una stella. Se poi, cioè, altri metodi in qualche modo sono metodi evolutivi, metodi spettroscopici, ma diciamo la misura diretta della massa di una stella si ha mediante l'osservazione e la misura dei parametri delle stelle binarie. Innanzitutto, le stelle non nascono mai singolarmente. Diciamo che l'85% di tutte le stelle della nostra galassia sono essenzialmente sistemi binari multipli o tripli, quindi è difficile incontrare una stella singola. Secondo le binarie, se le binarie sono abbastanza vicine, avete visto che possono riversare materia l'uno sull'altra e dare origine a quel fenomeno di cui parlava il professor Turatto ieri, delle supernove di tipo 1A, che rappresentano un fondamentale contributo alla misura della scala delle distanze in astronomia. Allora, ci sono tre tipi di binarie, essenzialmente. Cominciamo da quelle che si chiamano binarie visuali, cioè entrambe le stelle sono risolvibili, si riescono a misurare sostanzialmente i moti propri delle stelle, cioè il loro apparente spostamento nel cielo, e si riescono anche con le binarie visuali a, se in particolare la loro velocità angolare è sufficientemente elevata, si può in qualche modo riuscire a mappare l'orbita, o magari non tutta l'orbita, ma una buona parte di essa. Vedete qui, ve lo dovete aspettare, per le leggi fondamentali della fisica, un sistema binario essenzialmente un sistema isolato, lo possiamo ritenere un sistema isolato sotto l'influenza della reciproca gravitazione, e quindi siamo fortunati, nel senso che riusciamo a risolvere il problema, come detto, il problema di due corpi. E allora, dalla richiesta che il centro di massa per un sistema isolato sostanzialmente si muove di moto rettilineo uniforme, e quindi io posso centrare l'origine del mio sistema di riferimento, in cui descrivo sostanzialmente la rotazione delle singole stelle attorno al centro di massa, lo posso prendere nell'origine, e questo ci dà la prima relazione. Vedete che il rapporto tra diciamo le distanze della stella A e la distanza della stella B è in qualche modo inversamente proporzionale alle masse, come vedete qui, e vedete che la stella di massa maggiore descrive un'ellisse sostanzialmente, questo credo che lo sappiate tutti, descrive un'ellisse diciamo con distanza focale, con distanza, con semiasse maggiore più corto rispetto a quello che invece fa la stella di massa più piccola. Vedete, l'ellisse è più piccola, quella descritta la stella A che ha massa maggiore, e invece l'ellisse è più grande, quella descritta dalla stella di massa minore. Perché, allora, qua un esempio famoso di stelle binarie visuali e risolvibili sono Sirio A e Sirio B. Tra parentesi, Sirio è molto importante nella storia dell'astronomia, cominciando l'importanza per gli antichi egiziani, in qualche maniera, perché segnava sostanzialmente la data dell'inizio delle inondazioni del Nilo. E la cosa interessante è che di questo sistema noi conosciamo la parallasse. Ovviamente, mappando l'orbita, si riesce a misurare il periodo, e nello stesso tempo si riesce in qualche modo a misurare la distanza angolare delle singole orbite. E vedete che la cosa, questo utilizzando la teoria, la meccanica di Newton, il problema del moto attorno al centro di massa di due oggetti che si muovono sotto la reciproca influenza gravitazionale, se ci fate caso, porta a come conseguenza la terza legge di Keplero. Ora vedete, la terza legge di Keplero è qua, è scritta qua, e vedete che noi di solito, anche a scuola in generale, la conosciamo per i pianeti del sistema solare, poiché vedete qua c'è la somma delle masse degli oggetti. Ora, noi la conosciamo quando la applichiamo al sistema solare, poiché la massa dei pianeti è molto minore della massa del Sole, di solito una delle due masse che compare qui, la massa del pianeta, viene trascurata. E diciamo, questa è la distanza Sole-pianeta. Allora, vedete, cominciando dal sistema solare, o cominciando, cioè o proseguendo, applicandola a questo sistema qui di due stelle, vedete, la terza legge di Keplero si può dire che fornisce la bilancia con cui pesare le stelle. Cioè, sostanzialmente, tramite la terza legge di Keplero, cioè tramite la misura del periodo di rivoluzione di questi oggetti attorno al centro di massa, se uno è fortunato e conosce la distanza, riesce a conoscere sostanzialmente la somma delle... Vedete, il centro di massa occupa sempre uno dei fuochi. La cosa interessante è questa, che se io conosco la distanza, riesco a conoscere anche diciamo la somma dei semiassi delle stelle, di entrambe le stelle. A questo punto, vedete, utilizzando queste due equazioni, mettendole a sistema, io riesco in qualche maniera a determinare la massa delle singole stelle, perché vedete, qua ci sono due equazioni, due incognite. Questo è un sistema abbastanza semplice, e si riescono a misurare la massa di entrambe le stelle. Quindi gli ingredienti fondamentali, se volete, di fisica che ci sono dentro sono che il moto uniforme del centro di massa per un sistema isolato e la terza legge di Keplero. Mettendo insieme queste due leggi fondamentali della dinamica di Newton, si riesce, se siamo fortunati, a risolvere il moto di queste stelle, se siamo fortunati a conoscere la distanza del nostro sistema, riusciamo a stimare essenzialmente in modo abbastanza semplice, tra virgolette, la massa dei singoli oggetti. Ora c'è una complicazione, per la verità, che non ho detto, ma qua lo potete notare. In generale, il piano orbitale delle singole stelle, in generale, non è detto che giaccia sul piano del cielo, cioè non è detto che io vedo sostanzialmente il piano in cui orbitano le stelle perpendicolare alla linea di vista. In generale il piano è inclinato rispetto, come potete notare qui, questo è il piano del cielo, questo è il piano reale, e vedete che ovviamente questo fatto introduce un coseno dell'angolo dell'inclinazione che non sempre è facile da determinare. E se non si riesce a determinare, tutto sommato vedete che qua la non conoscenza dell'angolo di inclinazione comporta una sottostima del valore delle masse. Ma tutto sommato, come potete notare, il messaggio fondamentale è questo, che ancora una volta la dinamica newtoniana non vale solo ed esclusivamente per il sistema solare, e quindi è confinato, la sua validità è confinata nell'ambito del sistema solare, ma è valida in regioni molto più ampie del nostro universo. Questo è una cosa importante ed è anche una simpatica applicazione. Si può portare ad esempio come simpatica applicazione, da una parte, della dinamica di Newton, e dall'altra che quelle famose coniche che i nostri studenti dovrebbero sapere, hanno un'importanza, rivestono un'importanza fondamentale nella conoscenza dell'universo stesso. Poi, un altro insieme importante di binarie sono chiamate binarie spettroscopiche. Questa volta le binarie spettroscopiche, al contrario di quelle visuali, non sono risolte, ma la natura binaria è rivelata dallo spettro. Vedete che in qualche maniera, utilizzando l'effetto Doppler, vedete qua anche l'animazione, ho cercato di prendere l'animazione, si osserva, se siamo fortunati, un gruppo di righe, cioè una binaria spettroscopica come in questo caso qui a riga doppia, vediamo sostanzialmente uno spostamento Doppler di due righe. Vedete che alternativamente sono spostate o verso il rosso o verso il blu, a secondo che la proiezione della velocità lungo la linea di vista, cioè la velocità radiale, che come abbiamo visto ieri per l'effetto Doppler, sostanzialmente c'è un allontanamento oppure un avvicinamento rispetto all'osservatore. Ecco, se qualche volta, anzi diciamo più spesso, ci dobbiamo accontentare dell'esame di una sola riga, perché magari una stella è molto più brillante dell'altra e quindi è come se nascondesse l'emissione dell'altra stella, e quindi ci dobbiamo accontentare essenzialmente di una sola riga che oscilla attorno a una posizione centrale. Vedete, tramite questo, un esempio famoso è stata Mizar, che è stata la prima binaria spettroscopica ad essere scoperta, dista 88 anni luce da noi, ed è stata per la prima volta scoperta da Pickering nel 1889. Vedete qua è stato, diciamo, questo sono due spettri storici, potete notare, prese all'Harvard College Observatory nella primavera del 1887, sostanzialmente si osserva la linea K del calcio, che doppia sulla prima lastra e poi invece diventa unica entro il 5 aprile. Questo quando il secondo spettrogramma è stato preso, e l'altra linea invece è l'H epsilon dell'idrogeno. Guardate adesso questa animazione, questa non è una, cioè è un'animazione, ma in realtà è che cosa si è riusciti a fare con l'impiego delle tecniche interferometriche moderne, utilizzando l'interferometro del NEV Precision Optical Interferometry nel 1996, si è riusciti a risolvere le due stelle. Guardate, questa è una cosa carina, simpatica, che mi è piaciuta e mi è voluto far vedere. Nel 1996 l'interferometro del NPOI ha prodotto per la prima volta l'immagine delle due stelle. Allora, che cosa si fa con le binarie spettroscopiche? Sostanzialmente il periodo si ricostruisce dall'andamento delle due velocità radiali, se si ha un sistema binario spettroscopico a due linee, cioè a due righe risolte. E vedete che si determina il periodo. Vedete qua, è facile determinare il periodo perché sostanzialmente rappresenta questo oppure questo qui. Qua è la velocità del centro di massa, supponendo che le orbite, facciamo il caso più semplice, siano circolari. Vedete che tenete presente che c'è sempre l'angolo di inclinazione del piano orbitale, che è non sempre noto, quindi ci si porta dietro questo seno di I, che è la proiezione, come vi ho fatto vedere prima, di questo piano orbitale qua sopra, sulla sfera celeste. E utilizzando le relazioni note del moto circolare, cioè omega, la velocità uguale omega r, e ancora una volta la terza legge di Keplero, scritta in questo modo qua, perché io in qualche maniera posso, dal rapporto delle masse che avete visto prima, posso sostanzialmente invece di utilizzare R1 e R2, sostituisco, visto che sono direttamente proporzionali, V1 e V2 che misuro spettroscopicamente, cioè mediante effetto Doppler, e utilizzo la stessa famosa terza legge di Keplero che avete visto prima, riesco in qualche maniera a stimare le masse M1 e M2 a meno del fattore seno di I al cubo. In ultimo, ma non meno importanti, tenete presente questa situazione qui e questa situazione qui che adesso descriviamo in modo molto breve. Sono le binarie ad eclissi, cioè sono stelle sempre non risolte, ma se il piano dell'orbita è sufficientemente inclinato rispetto alla linea di vista, in modo tale che una stella, vedete, eclissa periodicamente l'altra, e vedete che se sono abbastanza sufficientemente vicini, o comunque abbiamo strumenti sufficientemente potenti che misurano flussi anche piuttosto deboli, si riesce, vedete, a ricostruire il periodo dalla curva di luce, cioè dal flusso in funzione del tempo. Vedete, si riesce a ricostruire il periodo dell'orbitale, perché lo vedete qui o qui, se volete, è il periodo in cui abbiamo due minimi della curva di luce. E utilizzando sempre tutto il macchinario della meccanica newtoniana, si riesce a determinare, se siamo fortunati, combinando un po' anche tecniche spettroscopiche, la massa delle stelle. In particolare, nel caso di un'eclisse totale, possiamo misurare anche i raggi delle stelle, e una volta misurati i raggi delle stelle, si riesce a misurare tramite la relazione L uguale 4 pi greco sigma T alla quarta per R quadro, sostanzialmente il rapporto delle temperature efficaci. Bene, queste tecniche, io per il tempo che ho a disposizione non l'ho messo in dettaglio, cioè non l'ho messo qui in dettaglio, però poi sugli appunti, sul file completo che ho dato a Elena, vedrete che questa è una tecnica molto importante anche per la ricerca dell'esopianeti. Queste due tecniche sono molto importanti perché, appunto, il pianeta possiamo pensarlo con una stella praticamente scura che però eclissa la stella principale, e quindi dalla variazione curve di luce o dalla misura dell'oscillazione della velocità radiale delle righe della stella principale si riesce in qualche maniera a determinare la massa dei pianeti. Vi ringrazio, ho concluso.